Classe 1984, studi in lettere e filosofia, Vincenzo Latronico, penna nota per le sue traduzioni e ritraduzioni. Per Bompiani, infatti, sta curando una riedizione delle opere di Orwell. Sono già uscite alcune di queste, come ad esempio 1984 e Fattoria degli animali. È una penna nota anche per le sue collaborazioni con diverse testate, ricordiamo il Corriere della Sera, Internazionale e Il Post, ma soprattutto è un giovane affermato scrittore, che da poco è tornato in libreria con un nuovo romanzo uscito per Bompiani, Le Perfezioni. Intanto è un piacere averlo nostro ospite, benvenuto Vincenzo Latronico a Rete 2.
Grazie mille, piacere mio.
Vincenzo Latronico, iniziamo subito con una nota biografica. Che cosa ci fa uno scrittore italiano a Berlino? Come si vive a Berlino?
Diciamo che la risposta a questa domanda è in qualche misura contenuta nel libro stesso, nel senso che io sono arrivato a Berlino ormai più di 10 anni fa, nel 2009, in un momento in cui sembrava che stesse succedendo qualche cosa una certa generazione di artisti, artiste, scrittori, scrittrici, musicisti e musiciste di tutta Europa convergevano verso quella città, forse per moda, per tendenza, ma o forse perché si stava cominciando a formare quella che poteva sembrare all'epoca una sorta di capitale culturale europea. Poi le cose sono cambiate e questa unicità di Berlino, dovuta alla sua storia, dovuta al fatto che era una città che costava molto poco, molto accogliente, molto spazio, molto tempo, molto generosa, questa generosità si è ristretta, quindi adesso la situazione non è più esattamente quella di un tempo. Però io sono rimasto, come sono rimasto in tanti.
È rimasto perché alla fine è speranzoso che le cose possano ritornare, riprendere un corso più positivo, o per quale motivo?
Ovviamente non vorrei fare il nostalgico, adesso che uno si avvicina ai 40, pensa quando avevo 20 anni era stato meglio. In realtà io penso che stia succedendo qualche cosa, non soltanto a Berlino, ma di cui forse Berlino è paradigma, e in questo il libro vuole parlare non soltanto dell'esperienza berlinese, ma anche di qualcosa che è successo alle nostre città, che in generale sono tutte diventate, penso alla Milano in cui sono cresciuto, come è cambiata dagli anni 90 a oggi, hanno subito una sorta di appiattimento verso l'alto. Sono più pulite, sono più ricche, sono più sicure, sono più luminose, più curate. Però sono anche tutte un po' uguali. Uno cammina per certe vie del quartiere Isola a Milano e ha la sensazione di poter essere a Berlino, o a Brooklyn, o a Stoccolma. E questa sorta di perdita delle specificità e di appiattimento a un'immagine internazionale molto curata, però in fondo un po' falsa, un po' vuota, è un po' quello che forse volevo raccontare in questo libro, perché è successo alle nostre città, ma è successo forse anche alle nostre vite, al modo in cui noi stessi cerchiamo di raccontarci le nostre vite, il modo in cui le immaginiamo.
Certo, non sono soltanto le città a cambiare, in verità è proprio la nostra società a cambiare, siamo proprio noi anche come individui. E lei ci dice proprio all'inizio che per questo romanzo si è ispirato al romanzo di Georges Perec, Le cose, una storia degli anni 60, che uscì nel 1965. Un testo che ebbe la capacità di rappresentare tutte le ombre dell'epoca del consumismo, tutte le ombre che l'epoca del consumismo proiettava in quegli anni. In questo libro, invece, nel suo romanzo, quali sono le ombre che emergono? Quali sono le ombre del nostro tempo?
Perec raccontava sì le ombre, ma qualcosa in realtà anche di gioioso. Perec ha raccontato per la prima volta nelle cose, in un modo incredibile, come si era trasformato il rapporto delle persone che erano intorno agli oggetti, alle cose, che prima erano gli oggetti di uso ereditati, tenuti per decenni, e improvvisamente cominciavano a diventare dei significanti di uno stile di vita, di un'appartenenza di classe, di un ceto, e quindi frutto di una sorta di grande immaginazione. Le persone avevano di sé, della propria vita, e fantasticheria. E questo è un rapporto che sì, ovviamente ha delle ombre, perché ha a che fare con il consumismo e quindi anche una sorta di impoverimento spirituale, si potrebbe dire intellettuale, però è anche un'emozione nuova. Il fatto di emozionarsi pensando a un divano, che è una cosa che per il personaggio di Perec, ma anche per noi in qualche modo è ovvia, noi sappiamo cosa può voler dire sognare un certo tipo di pezzo di arredamento, un certo tipo di appartamento in cui abitare. Questa era un'emozione nuova e Perec, secondo me, prima ancora che voler raccontare semplicemente la critica al consumismo, ha voluto raccontare un nuovo orizzonte emotivo che si era aperto nella sua generazione. La mia impressione è che nel nostro caso è successa la stessa cosa nel nostro rapporto, non con le cose ma con le immagini, e cioè che siamo in una società schiacciata sulle immagini, ridotta a sfogliare Instagram perennemente cercando di assomigliare a un qualche ideale irraggiungibile fatto soltanto per ottenere like, e queste sono le ombre del nostro rapporto con le immagini. Però secondo me la cosa che è interessante pensare è che ci sono anche delle cose un po' più complesse. Siamo per la prima volta immersi in un flusso costante di immagini, di parole, che ci arrivano le social network, che ci arrivano dei messaggi istantanei, e questo flusso in cui siamo immersi cambia il nostro rapporto emotivo con queste cose. C'è un tipo specifico di emozione che noi proviamo quando riguardiamo le foto di una vacanza bellissime messe su Instagram con tantissimi like, e ci rendiamo conto che in realtà quella vacanza non era così bella, no? Cioè, ci ricordiamo che abbiamo scattato quella foto, però in quel pomeriggio stavamo litigando, oppure avevamo paura perché non sapevamo che lavoro avremmo ripreso dopo l'estate, oppure l'ansia del fare un post e vederlo che si impenna di like, o al contrario l'ansia del fare un post e vedere che non li ottiene. Sono esperienze emotive che compongono il panorama delle nostre giornate, oggi ne fanno parte a tutti gli effetti, e in qualche modo io ho cercato di raccontare questa esperienza, l'esperienza di una vita determinata da questo flusso di immagini e di parole che ci arriva dall'etere, che ci arriva in mano, ci accompagna ovunque. E come cambia le nostre vite questa presenza? Questa è un po' la domanda a cui ho cercato di rispondere con questo piccolo libro.
Ma tornando anche per un attimo a Perec, qual è quindi il nostro nuovo orizzonte emotivo? Noi ne abbiamo uno?
Io trovo che si giochi molto intorno a una sorta di idea di perfezione irraggiungibile. Almeno per me il modo in cui le immagini determinano la nostra vita è attraverso un ribaltamento rispetto al modo classico in cui noi abbiamo sempre visto la fotografia. La fotografia, da che è stata inventata fino a poco tempo fa, era sempre valutata in termini di fedeltà, cioè quanto la foto è fedele al reale. Si dice, sì certo, la fotografia non è per forza fedele perché taglia via delle cose, perché è montata in un certo modo, perché è inquadrata in un certo modo. Questo fino ad oggi. Oggi la mia sensazione è che questo rapporto tra, diciamo, realtà e fotografia stia ribaltando, e non è più l'immagine che deve avere la realtà, ma è la realtà che è giudicata sul metro della propria immagine. Questo è un esempio che faccio, ed è un esempio generazionale in fondo, perché forse non capita a tutti, però secondo me capita a molti, quello di quando uno affitta la propria casa su Airbnb, la mette a disposizione perché va via per un mese, come io sto facendo adesso, sono in Italia per promuovere il libro, ho messo la mia casa a Berlino su Airbnb facendo le foto bellissime per invogliare qualcuno ad affittarla, e ovviamente la mia casa mi è apparsa meno bella perché non corrispondeva alla sua immagine. E in questa discrepanza io non ho visto una falsificazione del fotografo, ma ho visto una qualche carenza della realtà che non era all'altezza delle aspettative che si aspettava aveva prodotto. E secondo me è questo un po' che sta succedendo. Ci fidiamo più delle immagini che delle cose, forse.
Allora, abbiamo parlato di immagini. È vero che sin dalla copertina del libro quello che subito ci colpisce sono i colori. Quindi c'è questa descrizione molto accurata di spazi e ambienti. E allora, la mia prima domanda intanto nasce da una curiosità. Se lei dovesse attribuire un colore a Berlino, quale sarebbe e perché?
Se penso a Berlino penso a un certo tipo di appartamenti e penso al color giallo miele del parquet dei vecchi appartamenti di Berlino.
Anche con questi soffitti molto alti e le finestre molto grandi.
Esattamente.
E allora io direi, leggiamo proprio le prime righe, l'inizio del romanzo.
Molto volentieri, che è appunto, premetto, per chi lo potesse riconoscere, è effettivamente ricalcato sull'inizio di Le cose di Perec, che descrive l'appartamento di Jérôme e Sylvie, questa coppia, e un appartamento da sogno di due giovani parigini, giovani professionisti di successo. Io invece comincio così. La luce del sole si riversa nella stanza d'albo vindo. Tinge di smeraldo le foglie traforate di una monstera tropicale, vasta come una nube. Fa riflettersi sul pavimento ad oghe larghe, del colore del miele. Gli steli sfiorano appena lo schienale di una poltroncina di taglio scandinavo, su cui è poggiata una rivista aperta col dorso verso l'alto. Il verde smagliante della pianta, il rosso della copertina, il petrolio dell'imbottitura e l'ocra chiaro del pavimento risaltano contro il bianco polveroso delle pareti, richiamato da un angolo di tappeto chiaro che svanisce nei margini dell'immagine. Nella seguente si vede il palazzo dall'esterno, un casamento liberty con foglie d'acanto e agrumi di cemento su cornicioni. Il bianco della facciata trapela appena da sotto una stratificazione di graffiti fluo, brandelli di locandine e pittura scrostata. I timpani stuccati del piano nobile si distinguono a malapena sotto la crosta di sudiciume. Il lusso del primo Novecento e la sporcizia ruvida della contemporaneità si intrecciano in atmosfera libera e decadente, con un tocco di erotismo. Un paio di finestre sono chiuse con tavole di trucciolare scolorito, ma dietro alle altre si distinguono piante e ghirlande di luci. Da un balcone, una cascata di edere scroscia verso il marciapiedi.
Allora, ci troviamo sicuramente in un appartamento, lo abbiamo già anticipato, siamo a Berlino, ma in quale parte di Berlino ci troviamo esattamente?
Si trova in una zona che è nota come Kreuzköln, che è un piccolo pezzo di quartiere all'incrocio tra Kreuzberg e Neukölln, quindi in quella che era la Berlino Ovest, tagliato da un canale che è un po' il centro della cosiddetta gentrification, l'ondata quindi di arrivi di giovani artisti, sfaccendati, studenti, soprattutto americani, nell'ultimo decennio, che ha portato una grandissima e rapidissima trasformazione della città, che è un po' quella che voglio raccontare nel romanzo. Questo nello specifico, però in generale quello che ho cercato di fare in questa descrizione è di rendere un appartamento berlinese in qualche modo canonico, immediatamente riconoscibile. Può essere una sorta di appartamento archetipico berlinese.
Sì, sicuramente un appartamento archetipico berlinese. È anche vero però che la descrizione ci fa pensare ad uno spazio quasi perfetto, no? Nella disposizione delle cose, nel tipo di arredamento, nella cura, e ci fa quasi pensare ad un racconto che seguirà in cui tutto è altrettanto perfetto. E lo dicevamo prima, tanti sono soprattutto i colori. Adesso in questa lettura il rosso, il verde smagliante, i graffiti fluo. In verità però poi, pensando a come prosegue il romanzo, tutti questi colori scemano, non ci sono quasi più. Forse più, se devo pensare a un colore, a me viene in mente il grigio, che poi potrebbe accompagnare il resto del romanzo, ma forse qui mi sbaglio.
In realtà questa è un'osservazione molto interessante, nel senso che io, quello che ho cercato di fare, almeno in tutta la parte ambientata a Berlino, che non è la storia del romanzo, è di mantenere i colori, e ce ne sono tanti, però sono solo una descrizione di immagini. Anche qui io non sto descrivendo il loro appartamento, sto descrivendo le immagini del loro appartamento nell'annuncio che mettono su Airbnb. Come notate, in realtà, quando le descrizioni invece sono direttamente di cose reali, esperite da loro, non filtrate da un'immagine, i colori sono molto più spinti, molto più verso il grigio. Ma quando si torna, ad esempio, alla sezione che parla del cibo, e anche lì di immagini di cibo viste su Instagram, impiattamenti, cotture speciali, anche lì i colori tornano, però tornano perché sono mediati dalle immagini, appunto. Quindi sì, è vera questa cosa qua. Cioè, ho cercato di mantenere una narrazione su due livelli, no? Cioè, c'è la vita nel mondo e la vita nelle immagini, e sono due vite entrambe, e non è detto che una sia da considerare più seria o più degna di essere narrata dall'altra, anche se finora la narrativa nostra si concentra soprattutto su una di queste due vite, cioè quella analogica e non quella digitale.
Allora, i due protagonisti sono Anna e Tom, quindi questa coppia, ma adesso abbiamo parlato degli spazi, abbiamo parlato della città, abbiamo parlato dei colori, abbiamo parlato delle immagini. In verità però, lo dicevamo prima, qui emerge anche un po' uno spaccato di quello che è la nostra società moderna di oggi. Allora, ad esempio, si parla del lavoro. Anna e Tom sono due creativi e in tempi pre-Covid, ci sembra una cosa quasi strana, loro già lavorano da casa in verità, con tutti i limiti che ci possono essere di questa modalità lavorativa.
Sì, diciamo che anche in questo caso io ho voluto che questi personaggi fossero un po' l'archetipo di una forma di vita che sembrava possibile all'epoca, lo sembrava anche a me, ed era un po' la forma di vita che facevano tutte le persone che venivano a Berlino per farla, cioè lavori portatili, tendenzialmente svolti in inglese o svolti per clienti rimasti in patria, e quindi una grande libertà di inventarsi una rete sociale vera, non un social network, una rete sociale fisica, corporea, indipendente dal proprio contesto di lavoro. E c'era stato questo momento, tra il 2009 e il 2015, a Berlino sciamavano da gran parte d'Europa i graphic designer, gli architetti, gli insegnanti di yoga, scrittori, artisti, musicisti, tutte persone per cui il lavoro da casa non è mai stata una scelta, ma era l'unica cosa che avevano conosciuto. E forse era anche un tentativo questo di trasformare in opportunità quella che altrimenti sarebbe stata veramente un po' una trappola, come forse adesso con il Covid siamo tutti resi conto che il lavoro da casa è allettante e liberatorio soltanto in una certa misura. E quindi forse aveva senso, secondo me, che le persone che si sono trovate a avere quella dimensione professionale all'inizio del loro sviluppo, penso a me come scrittore, ma penso appunto ai grafici di cui parla il romanzo, si rendono conto di forse aver bisogno di una rete più vasta di quella fatta dal loro appartamento e dai loro clienti, e questa rete più vasta è in fondo una sorta di comunità intenzionale che si era creata o sembrava sul punto di crearsi a Berlino in quegli anni lì. Poi quello che è successo è che quella era solo una fase di transizione in cui Berlino offriva spazi a pochissimo prezzo per riempirsi di fermento di cosiddetti creativi che la rendessero interessante per investitori e abitanti di altre fasce economiche che quindi hanno finito per saturare il mercato e cacciare queste persone, gli artisti, i musicisti, eccetera, che avevano un po' fatto il loro tempo. La città non è più strutturata intorno a noi, posso dire, come poteva essere un tempo.
Certo, forse in questo senso potremmo dire che Berlino ha perso quella che era in quegli anni la sua unicità, che era anche la sua forza attrattiva, e si è forse omologata a quelle che sono le altre città europee e così anche alle problematiche che toccano le altre città europee. Una di queste è sicuramente la gentrificazione, per cui oggi anche moltissimi abitanti di Berlino, persone che sono nate e cresciute nella città e che vivevano fino a poco tempo fa nel centro, vicino al centro, oggi si sono spostate sempre più ai margini.
Io mi ricordo che anni fa il sindaco Klaus Wowereit, che è il sindaco che ha più contribuito a creare questa immagine molto di successo, molto attraente di Berlino, usava lo slogan di Berlino città povera e sexy, che è un bello slogan, però ovviamente era anche una città povera è una cosa che significa anche del disagio, significa delle problematiche di un certo tipo, e improvvisamente ci si è resi conto che Berlino, essendo comunque la capitale dello stato più ricco d'Europa, non è più una città povera e sexy, è una città ricca con i grattacieli nuovi, è la capitale dello stato più ricco d'Europa. E quindi forse è vero che si è persa un'unicità, e io ne lamento un po' la scomparsa in questo libro, però uno potrebbe anche dire che questa unicità era davvero un'anomalia legata a un certo tipo di esperienza storica unica. Poi il destino è quello lì, cioè il fatto che Berlino diventi una capitale europea, qual è?
Certo, però forse riflettendoci dal punto di vista architettonico, visto che si parlava appunto anche della sua particolare storia, si poteva forse preservare qualche angolo in più della città, qualche struttura del passato, qualche edificio del passato originale, e mantenerlo anziché appunto costruire edifici moderni come siamo abituati a vederli in qualsiasi altra città europea.
Sì, questo è un problema che fra l'altro sarà sempre più grave perché molti immobiliaristi stanno abbattendo palazzi bellissimi di fine 800, di inizio 900, ricostruendo per aggirare i vincoli sull'equo canone, e quindi anche a Berlino, come a Milano, dove mi trovo adesso, come a Londra, come a New York, sorgono queste specie di casellari di cristallo e cemento con vetrate dal soffitto al pavimento tutte uguali, e questa la chiamiamo architettura contemporanea. Sì, e anche da questo punto di vista si appiattisce un po' l'immagine della città rispetto a quella che era la sua specificità originaria.
Mi ha incuriosito una cosa: nel romanzo si fa riferimento a diverse questioni legate all'attualità, insomma, che hanno interessato la città in questi anni, che quindi ne hanno sottolineato in qualche modo il cambiamento, che comunque hanno segnato degli eventi importanti. Ad esempio c'è stata la grande emergenza migratoria nel 2015 che ha interessato la città, e poi la questione appunto anche del nuovo aeroporto, quindi l'aeroporto di Tegel anziché l'aeroporto di Tempelhof che si è utilizzato per tanti anni. Ma ad esempio non si parla del nuovo castello di fronte al Duomo. Questa è una mia curiosità, ecco. Mi sarei aspettata magari di trovare un accenno anche a questo.
Questa è un'ottima osservazione, perché l'immagine della città che do in questo libro è un'immagine filtrata dagli occhi di due, usiamo questo termine orrido che ormai è in uso, due expat, e cioè due persone che vivono in una bolla, due persone che non parlano il tedesco, vivono in una bolla anglofona di persone che vanno e vengono, che lavorano dal laptop ancora con clienti in Italia, non parlano il tedesco, quindi non si interfacciano veramente a, non leggono i giornali, non sanno, e quindi la percezione che hanno della città è una percezione molto sfalsata, che non è la stessa che ha chi ci vive o chi la conosce in un modo più approfondito. La questione del castello è un esempio chiaro, perché il castello nella topografia della città esiste soltanto per chi fa giri turistici o per chi si interessa all'architettura della città o per chi legge i giornali e ci vive. Loro, che avendo una sorta di snobismo non farebbero mai i giri turistici del centro perché loro vanno in posti più di nicchia selezionati e che non leggono i giornali tedeschi, tutta la questione del castello, come anche tutta la questione della polemica dell'aeroporto nuovo di Berlino, Brandeburgo, che in quegli anni a Berlino era una questione caldissima perché c'era questo aeroporto che era una prima vai con grandissimi ritardi, con costi aggiuntivi, tutte queste questioni gli passano totalmente sopra la testa, perché loro in fondo non sono dei cittadini, sono dei turisti, anche se sono i turisti che restano a lungo, non partecipano alla vita civile della città. E quindi quelli che sono i problemi effettivi, discussi dell'urbanistica della città, loro non sfiorano, perché tanto transitano da una galleria d'arte a un caffè con le miscele monorigine e le piante alle finestre, il menù scritto sulla lavagna d'Ardesia, e che cosa ne sanno loro di quello che succede nella vera città? Non li tocca.
A proposito dei caffè, nel romanzo si menzionano le caffetterie in Rosenthaler Straße, che è una delle mie strade preferite. Allora volevo chiedere a Vincenzo Latronico dove si trovano i suoi caffè preferiti.
Ormai io, abitando non più in quella zona lì, il mio caffè preferito è un panificio che si chiama Gorilla, che sta sulla Hermannstraße, quindi molto molto più a sud. Però le caffetterie della Rosenthaler Straße, in una, in specifico nel Gorky, ho scritto una gran parte del mio secondo romanzo, quindi era molto... Cioè, che poi ovviamente c'è questo elemento del libro che forse non è saltato fuori. Questi personaggi, Anne e Tom, non sono semplicemente dei fantocci con cui prendersela o degli hipster per antonomasia da deridere nelle loro piccole fissazioni. Sono tutte le persone che conosco e che stimo e che frequento, e quindi ho cercato di farli vedere con un'ironia, ma mista anche a dolcezza, con passione, perché in fondo la loro ricerca di un'autenticità impossibile da trovare, la loro ossessione col circondarsi di cose che proiettino un'immagine curata della propria vita, in fondo è una ricerca della felicità impossibile che ci troviamo a fare anche noi, almeno che mi trovo a fare io. E quindi poi non è tanto una satira questa della vita berlinese, questa, anche se potrebbe sembrarlo, è forse più un'elegia quasi.
Certo, una satira, devo dire la verità, non l'avrei neanche detto. L'altro elemento, parlando proprio di questi aspetti, è quello della precarietà. Quindi di questi due giovani che arrivano a Berlino in un tempo ancora, diciamo così, fortunato, dove ci sono più opportunità da cogliere o comunque è più facile costruirsi una vita, e però si accorgono che più di tanto non riescono a risalire la scala, diciamo così, del successo. Loro riescono ad arrivare fino ad un certo punto, ad avere un successo professionale fino ad un certo punto, però soprattutto se paragonati ai loro genitori, che hanno avuto un'esistenza differente, soprattutto a livello professionale, dove si sceglieva una professione che era una professione per la vita e con delle sicurezze, con delle certezze, anche con certi stipendi, ecco, la loro realtà in verità è un'altra, ma non è soltanto la realtà di Anne e Tom, è la realtà che oggi vivono moltissimi professionisti in moltissimi ambiti, in verità.
È vero, ci sono due assi su cui il raffronto della posizione professionale di Anne e Tom si può operare e comunque loro ne sono sempre svantaggiati. C'è ovviamente l'asse generazionale, e questo vale per tutti, vale per me, vale penso per gran parte della mia generazione, delle persone che hanno studiato aspettandosi una sorta di ritorno economico che in passato era associato alle professioni e che oggi in molti casi non lo è più, o lo è soltanto per una parte molto minima, o lo è soltanto con tempi molto lunghi. E quindi c'è una dimensione di svantaggio, diciamo, sull'asse generazionale, ma c'è anche una questione dell'asse trasversale fra la loro comunità di expat, di espatriati e berlinesi, e il fatto che questa astronave di americani, artisti e dottorandi italiani, musicisti francesi e così via, si trova in una città che è comunque connessa a un'economia reale, un'economia che si svolge però in tedesco. In qualche modo, lo dico anche di me con tenerezza, uno fa i propri conti con i bisogni che ha quando si trasferisce ai 22-23 anni, dici, una città che costa pochissimo, dici, se riesco a tirare su 1.200 euro al mese sono a posto per sempre, non ho bisogno di nient'altro. E questo a 23 anni magari è anche vero, no? E poi arriva un momento in cui sei più grande, le case costano di più, le spese aumentano e provi a crescere e ti rendi conto che c'è un limite oggettivo che è dato dal fatto che se volessero andare a prendere commesse più grandi, istituzionali, grandi aziende, eccetera, sono cose che esistono nell'economia tedesca, che è quasi stagna rispetto all'economia della bolla anglofona che si era creata in un momento in cui sembrava quasi autosufficiente, sembrava che potesse essere un mondo a sé. Ovviamente era un mondo molto piccolo e appena si cresce un po' se ne avverte la strettezza. Ed è questo, no, che li rende in trappola in qualche modo, che non si rendono resi conto di essersi chiusi in una bolla a Berlino, e a un certo punto questa bolla si restringe sempre di più.
Le perfezioni, il nuovo romanzo di Vincenzo Latronico. Noi lo ringraziamo per essere stato con noi e per avercelo raccontato.
Grazie mille.
Alice. Alice.